Ho pensato di imperniare il messaggio di oggi sul tema dell'arca. Difatti, da secoli vari studiosi della Bibbia hanno investito tanto denaro per organizzare esplorazioni, per andare a scoprire, a trovare l'arca di Noè sulle montagne di Ararat. E le montagne di Ararat, come molti di voi sapete, sono nell'attuale Turchia. E il problema è che le montagne sono talmente alte, fra le più alte del mondo, e sono coperte di ghiacciai e di neve tutto il periodo dell'anno. E quindi diventa estremamente difficile. Difatti, l'idea di questi esploratori è che, pensate, se scoprissimo e se trovassimo l'arca di Noè, molti nel mondo non sarebbero più così scettici nei confronti del racconto biblico, vero? Ed è vero. Il problema è che ancora oggi nemmeno i ruderi, nemmeno i resti di un'arca si sono visti perché i suoi rottami, se ci sono ancora, sono troppo profondi nei ghiacciai. Però vedete, non è soltanto l'arca di Noè oggetto di continue ricerche e anche di dispendio di ingenti somme di denaro per trovare un'altra arca che gli ebrei chiamano Aaron Haberit, cioè è l'arca dell'alleanza. E quindi l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele, il primo popolo che Dio ha conosciuto. Con Gesù Cristo Dio ha creato un altro popolo, sempre chiamato di Israele, ma un Israele spirituale. Secondo la Bibbia, l'arca dell'alleanza era una cassa formata di legno da acacia, tutta rivestita di oro purissimo, di dentro e di fuori. E costituiva l'arca della Santa Alleanza un segno visibile della presenza di Dio nel popolo. Tant'è vero che chiunque la toccava, non essendo preposto a trasportarla, ne moriva. E tutte le volte che Israele era fedele con Dio, l'arca assicurava al popolo di Israele la vittoria sui suoi nemici. Quindi, e per questo motivo, gli imperatori hanno fatto di tutto poi per trovare il momento più opportuno, debole di Israele, per rubargli, per abbattere Israele e impossessarsi dell'arca, di quest'arca dell'alleanza ritenuta dai pagani sicuramente con uno spirito superstizioso, ritenuta come un oggetto, una specie di amuleto che averlo in possesso significava avere la vittoria in tasca. Uno di questi era Hitler, che aveva addirittura finanziato una spedizione nella speranza che questo gruppo di esploratori trovassero l'arca dell'alleanza. E quindi, naturalmente, chi di voi non si ricorda il film di Indiana Jones, I predatori dell'arca perduta? È un film d'avventura, ma che comunque ci dà un'idea di come molti, mossi da superstizione e anche da ambizione per appagare la sete di denaro o di potere, tutti però non tengono conto di un particolare riguardo a quest'arca, che è molto importante questo particolare. Cioè l'arca dentro di sé teneva che cosa? Custodiva le tavole della legge di Dio. Custodiva le tavole della legge di Dio. La Bibbia racconta che c'era anche prima la verga di Aronne. Alcuni dicono anche il bastone, però sicuramente le tavole della legge di Dio. Quindi serviva a custodire le tavole della legge di Dio che Dio stesso dette a Mosè sul monte Sinai. I figli di Israele furono invincibili fino a quando non smisero di mettere in pratica la legge che era scritta su quelle tavole. Quando smisero di osservarla, furono sconfitti e dispersi nel mondo. E difatti molti di loro ancora sono sparsi per il mondo. E quell'arca, anche quella, come l'arca di Noè, è sparita. Sia l'arca di Noè che l'arca della Santa Alleanza, dove sono? Nessuno lo sa. Ma oggi Dio ha un'altra arca, che è nuova. E la cosa bella è che è indistruttibile. Ripeto, Dio ha un'altra arca, nuova e indistruttibile. Qual è quest'arca nuova e indistruttibile di Dio? È l'Ecclesia di Dio, cioè il popolo di Dio sparso nel mondo. E come può essere un popolo essere un'arca? Ora lo vedremo tra poco. È l'Ecclesia di Dio fondata da Gesù Cristo 2000 anni fa. In Matteo 16, andiamo in Matteo 16, insieme leggiamola, la Bibbia Fratelli, Matteo 16, nel versetto 18. Gesù disse: edificherò, nel rispondere a Pietro, edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Non la potranno vincere, quindi la nuova arca di Dio non è più fatta né di legno, ma è una casa spirituale, presente e trovabile da coloro che la cercano con vera umiltà per essere salvati dai peccati e dalla distruzione di questo mondo. Ora vedremo un po' più da vicino come l'Ecclesia è la nuova arca di Dio. Naturalmente sono comprensibili lo scetticismo e la diffidenza, perché ci sono così tante chiese. Non è come ai tempi di Noè, dove per la prima volta la gente vedeva un pazzo Noè che costruiva un'arca. Ma cos'è quest'arca? Perché non avevano mai visto piovere, non c'era lì, sulla terra asciutta si costruiva una grande nave. Era inequivocabile, ma oggi noi siamo in una situazione estremamente più difficile, perché ci sono molte barche, ci sono molte arche, ognuno ha la sua arca. E tanti dicono: ma che importanza ha la Chiesa? Perché frequentarla? Cosa mi dà la Chiesa? Molti dicono, persone che tante volte sono stati per tanti anni in una chiesa, dicono: io ho tanto dato alla chiesa. Sì, è possibile che tu hai dato alla tua chiesa tanto, ma la vera chiesa, la vera arca di Dio, quella nuova e indistruttibile, tu non puoi dare niente. Tu non puoi dare niente, perché anche quando pensi di aver dato, è la vera chiesa che ti ha dato la salvezza attraverso Gesù. Perché l'Ecclesia di Dio è il corpo di Cristo sulla terra. E chi può dare a Cristo? Nulla noi possiamo dare a Cristo. Noi non possiamo mai pareggiare il conto con Cristo e dire: io ho dato a Cristo. Ma cosa hai dato a Cristo? Non hai dato nulla, ma proprio nulla. È Cristo che dà a noi tutto. È la Chiesa che dà, la vera Chiesa, dà a noi tutto. Dice: ma non mi dà soldi. È vero, la Chiesa non dà soldi, ma la Chiesa dà la parola di Dio, e non tutte le arche che esistono in questo mondo ti danno la parola di Dio. Non dobbiamo fare l'errore di pensare che Dio permetterà i peccati di questo mondo all'infinito. Che molti dicono: ma è da sempre che si predica questo, ma mai verrà il giorno della vera giustizia, no? Dio interverrà come intervenne ai giorni di Noè. Andiamo in Matteo 24, in Matteo 24, alcuni capitoli più avanti, in Matteo 24, nel versetto 37, Gesù disse che come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Cioè, sembra gente tranquilla che si sposano a vicenda, ma non si avverte di nulla perché trascuravano le cose di Dio. Vivevano così, di istinto, soddisfando tutti i piaceri carnali. Quindi quando Gesù dice questa scrittura, dice queste cose e che ce li ha lasciati qui Matteo, l'Evangelista Matteo, dice che non ci sarà più un diluvio di acqua, ma ci sarà un diluvio di fuoco, come vedremo più avanti. E l'umanità sarà colta di sorpresa, perché è sempre più, come? Indifferente alle cose di Dio e sta cadendo sempre di più nella corruzione, al punto da non riconoscere più cos'è il peccato. Vedono il peccato davanti ai loro occhi e non lo riconoscono più che è peccato, in ogni campo e settore della vita. E da qui possiamo capire quanto sia di vitale importanza identificare questa arca nuova e indistruttibile di Dio per potervi entrare ed essere salvati da che cosa? Dal male e da una distruzione globale. Che verrà, ha detto Gesù, verrà. Anche se noi vediamo un mondo che ci circonda molto indifferente, che sembra godersela, verrà questa distruzione. In Matteo 24, sempre, possiamo leggere nel versetto 20, dal versetto 20, dove Gesù dice pregate in ogni tempo e poi nel versetto 21 perché dobbiamo pregare ed essere pronti, non come quelli che erano non curanti e indifferenti. Pregare significa aver visto, aver potuto capire che ci sono dei peccati da cui dobbiamo stare lontani. Versetto 21, perché allora vi sarà una tribolazione così grande, quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Quante volte abbiamo letto questa scrittura e tante volte rischiamo anche che a furia di leggerla troppe volte, quasi quasi non ci facciamo più caso. Come l'arca di Noè e l'arca di Israele furono testimonianze della presenza e della benedizione nella vita di coloro che seguirono Dio, che tennero quest'arca, che la costruirono, la mantennero quest'arca fedelmente. Similmente la vera Chiesa di Dio oggi, non qualsiasi Chiesa, ma la vera Chiesa di Dio, che è un popolo meraviglioso sparso nel mondo, è come un'arca. Un'arca sia di salvezza per i credenti, ma è anche una testimonianza di Dio a tutto il mondo. La Chiesa è la luce di Dio al mondo. Certo, ci sono tante chiese che ciascuna ha la sua luce, ma soltanto uno ha la vera luce. E facciamo riferimento alla legge di Dio dentro l'arca. In Matteo 24 Gesù dice, e questo è il Vangelo del Regno, sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Notate bene che non dice qualsiasi Vangelo, ci sono tanti Vangeli diversi, tutto nel nome di Gesù, per carità. Ma lui dice questo Vangelo, e uno per capire qual è il Vangelo a cui Gesù si riferiva, bisogna leggere la Sacra Bibbia. E non tergiversare su quello che Dio ci dice. Difatti è predicato dalla vera Chiesa, non qualsiasi Vangelo, ma questo Vangelo, come vedremo tra poco. Infatti dal tipo di Vangelo che predica, voi potrete riconoscere la vera Chiesa, l'arca indistruttibile alla quale Dio vi invita ad entrare. Perché è indistruttibile? Ha detto Dio. Le porte degli inferi non potranno vincere. Non potranno vincere questa Chiesa. Ci potranno perseguitare, potranno momentaneamente renderla impotente nell'operare, nel suo operare, ma non la potranno mai fare sparire. Come identificare e trovare la vera Chiesa di Dio? Perché questo è un argomento che ovviamente ognuno pensa, vabbè, questo ora sta promuovendo la sua Chiesa, non è la mia Chiesa, è la Chiesa di Dio Onnipotente, la Chiesa di Dio Onnipotente. Quindi come identificare e trovare la vera Chiesa? La vera Chiesa di Dio c'è ed è una, quella che ha edificato Gesù Cristo 2000 anni fa. In Matteo 28, alcuni capitoli ancora più avanti, in Matteo 28, versetto 19, Gesù ha affidato ai suoi apostoli un compito ben preciso, dicendo: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Qui è Gesù che parla. Gesù, guardatelo come il nuovo Noè. La vera Chiesa è quella che insegna di osservare tutte le cose che Gesù ha comandato, non una parte, ma tutte le cose. La vera Chiesa è quella che ha lo Spirito Santo di Dio, è quella dove i suoi membri hanno lo Spirito Santo di Dio, è quella dove lo Spirito Santo di Dio dimora, perché Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. La vera Chiesa non è uno Stato, non è uno Stato, e non è un'organizzazione fisica in sé, ma è un organismo spirituale composto di persone che, secolo dopo secolo, hanno ricevuto la santa chiamata e lo Spirito di Dio e si sono coinvolti attivamente nella costruzione di quest'arca nuova e indistruttibile, che è la vera Chiesa di Dio. Vuoi tu entrare in quest'arca, in questa ecclesia che è sparsa nel mondo? Io penso di sì. Chi non vuole entrare in un luogo di salvezza? Però vedete, non è per tutti. Non è per tutti. In Isaia, andiamo in Isaia, il profeta Isaia, nel capitolo 66, non è per tutti. In Isaia 66, versetto 2, Dio dice: ecco su chi io poserò il mio sguardo. Lo poserò su colui che è umile, su colui che ha lo spirito contrito e che trema alla mia parola. Quanti leggono la parola di Dio solo con uno spirito accademico, solo per puntualizzare, per fare caviglie a destra e a sinistra, o per sfoggiare una presunta erudizione di lingue straniere, ma che non c'è conversione, non c'è spirito contrito. Dio utilizza queste persone ugualmente, ma non necessariamente li fa entrare nell'arca. Molti non tremano quando leggono la Bibbia, anzi tergiversano, anziché ubbidirla. Come per esempio quando dicono: Gesù venne ad abolire la legge di Dio. Matteo 5, versetto 17, io non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto per portare a compimento. Ha visto, signora Anastasi? Gesù ha portato a compimento. Cioè, come se Gesù avesse realmente abolito la legge, quando dice completamente l'opposto. Quindi non tremano la parola di Dio, non è che lo fanno perché sono cattivi, ma perché non hanno umiltà e perché non tremano davanti alla parola di Dio, non se ne rendono conto, come non me ne rendevo conto nemmeno io prima. Ma quelli che amano la parola di Dio e cercano la verità con spirito contrito ricevono la santa chiamata di Dio ed è loro concesso di entrare in questa nuova e indistruttibile, meravigliosa arca di Dio, che è la Chiesa di Dio, fondata da Cristo 2000 anni fa. E questa Chiesa è l'anticamera del Regno di Dio. La Chiesa di Dio è l'anticamera del Regno di Dio. Andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, Gesù dice: nella casa del Padre mio, e lo dice ovviamente ai suoi fedeli, lo dice a noi. Nella casa del Padre mio, dal primissimo versetto, dice: ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto, come avvenne per Noè e la sua famiglia, dentro l'arca. Dio gli fece costruire l'arca per dargli un posto di sopravvivenza. E quando sarò andato, io vi avrò preparato il posto, ma dice, io ritornerò, quel posto lo porterò con me, e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi lui è con noi fino alla fine dei giorni, spiritualmente, ma lui verrà personalmente e porterà a ciascuno di noi il posto. Riuscite a vedere l'analogia tra l'arca di Noè e la casa di Dio, nella quale Gesù sta preparando un posto per ogni credente da salvare? Riuscite a vederla questa analogia? È proprio come avvenne al tempo di Noè, con la differenza che la salvezza questa volta sarà eterna. In un'epistola, andiamo in Efesini capitolo 2, in Efesini 2, in questa epistola dell'Apostolo Paolo, la Chiesa di Dio, la nuova arca che proteggerà gli umili dalla distruzione di questo mondo, è paragonata anche a un edificio spirituale, in continua però costruzione. Cioè le due arche sono state costruite, sono disperse. Ma questa è un'arca in continua costruzione nel corso dei secoli, perché gli elementi che la compongono siamo noi, sono gli esseri umani umili che hanno lo spirito contrito e che tremano alla parola di Dio. In Efesini 2, versetto 20, l'Apostolo Paolo attesta che, e lo dice ai primi cristiani di 2000 anni fa, ma lo dice anche a chi vuole entrare in quest'arca, dice: voi siete edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Edificati sull'insegnamento dei profeti, non soltanto degli apostoli. Edificati sull'insegnamento dei profeti dell'Antico Testamento e non soltanto degli apostoli. Gli apostoli non hanno fatto altro che attingere dai profeti dell'Antico Testamento. La vera pietra angolare è Gesù e non è un leader umano. Si può travestire come meglio crede, vestito di bianco, di rosso, si può mettere una tiara in testa, ma non è lui la pietra angolare. La pietra angolare è Gesù Cristo. Difatti nel versetto 21, su questa pietra angolare, tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore. Vedete, quando parla un tempio santo significa un luogo, un luogo. Non ha importanza se ha la forma di un'arca o se ha la forma di un edificio, ma è un luogo dentro il quale Dio ci vuole fare abitare, dove Lui stesso vuole abitare. Difatti dice: per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Quindi quelle due arche erano prefigura della vera arca indistruttibile alla quale Dio ci sta chiamando. Quando i fratelli sono ben collegati insieme nello Spirito di Dio, la Chiesa cresce, crescono questi fratelli quando c'è unità spirituale. E tutti insieme si cresce come un tempio santo, un edificio spirituale dove Dio dimora spiritualmente. Immaginate lo Spirito di Dio che dimora nella nostra vita individuale e collettiva. Difatti andiamo in Romani capitolo 8, in Romani 8, nel versetto 31. Immaginiamo la presenza spirituale di Dio nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi e dentro la Chiesa collettivamente. In Romani 8, 31, Paolo dice: se Dio è per noi, se Dio è con noi, se Dio è dentro di noi, chi può essere contro di noi? Possono anche ucciderci. Gesù ha detto: non temete coloro che possono uccidere il corpo, temete coloro che vi possono uccidere lo spirito. Perché anche se vi uccidono il corpo, io vi riporterò in vita. Quindi ciò richiede la vera fede. Ciò richiede una forte convinzione che deriva dalla presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita individuale e collettiva. Anche l'Apostolo Pietro, andiamo in 1 Pietro capitolo 2, andiamo nella prima epistola di Pietro, 1 Pietro capitolo 2, la prima epistola di Pietro capitolo 2 versetto 5, dove leggiamo che ci viene detto: anche voi, come pietre viventi, quindi non solo Gesù Cristo come pietra angolare, non solo Pietro, gli altri dodici apostoli e tutti i cristiani, e compresi i cristiani del ventunesimo secolo, che dovremmo essere noi, dice: anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un'arca spirituale, una dimora spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, non più di animali, ma sacrifici spirituali significa, non più sacrifici spirituali, significa mettere a morte i nostri pensieri cattivi, che sono questi sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. I sacrifici spirituali significa non fare le nostre vendette, significa non odiare, significa soffrire per amore della giustizia del regno di Dio, patire. Significa predicare la parola di Dio anche se ti sputano in faccia. Quindi siamo chiamati a costruire assieme a Gesù la nuova arca che ci protegge dal maligno e che ci proteggerà dalla distruzione globale. Dio è l'architetto della sua casa e Gesù è il costruttore, suo figlio è il costruttore. Noi siamo chiamati, noi siamo gli operai, noi siamo chiamati a costruire come pietre viventi all'edificazione spirituale di tutti i chiamati. Pensate, siamo noi gli operai che facciamo, abbiamo un duplice compito, quello di essere le pietre viventi di questo edificio e nello stesso tempo siamo chiamati a edificarne altri. Edificarne altre significa fare in modo e cercare le pietre più giuste che possono stare vicino a noi in modo da poter attingere da noi. Non possiamo mettere vicino a noi che siamo pietre ancora, per quanto viventi, su cui Dio sta lavorando, siamo pietre anche a volte spigolanti e che non possiamo stare vicino ad altre pietre che hanno magari spigoli diversi e le pietre fanno scintille fra di loro. Quindi bisogna trovare ognuno di noi le pietre che più si avvicinano e si attaccano a noi senza troppi conflitti. Lo Spirito Santo è la colla, l'amore che ci unisce. E voi che ascoltate per la prima volta, sicuramente voi che ascoltate per la prima volta, entrerete o resterete fuori? Come dice l'Apostolo Paolo in Galati 2, nel versetto 2, tutti quelli che camminano da soli e se ne stanno fuori dal Tempio spirituale di Dio, cosa fanno? Paolo l'ha detto in Galati 2, versetto 2 per i vostri appunti, tutti coloro che se ne stanno fuori, presi dal cancro dell'individualismo, corrono invano, si affaticano invano, perché non fanno parte del corpo di Cristo. Sono come le foglie di un albero che si staccano dall'albero e sono destinate a seccarsi. Vogliamo individuare un po' meglio la vera Chiesa, la vera Ecclesia, il popolo di Dio? Fin qui abbiamo visto l'importanza di far parte attiva della vera Arca di Dio, la Chiesa di Dio. Ora vediamo un pochettino da vicino nella Bibbia come meglio identificarla. Andiamo in Apocalisse 12. Andiamo in Apocalisse 12. Andiamo in Apocalisse 12, nel versetto 17, dove Dio rivela che la vera Chiesa è quella che custodisce i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Lo ripeto, che la vera Chiesa è quella che custodisce i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù. Notate qualche differenza tra l'arca di Israele e l'arca della vera Chiesa, che è la vera Chiesa? C'è un elemento in più dentro quest'arca. Non c'è più, non c'è soltanto la legge delle le tavole della legge, ma c'è la fede in Cristo. Perché quell'arca che Dio detta a Israele teneva soltanto le tavole della legge, ma l'arca nuova, indistruttibile, la Chiesa, oltre alla legge di Dio, tiene la fede di Cristo, la testimonianza di Gesù Cristo. Ci sono questi due elementi in questa nuova arca indistruttibile: l'ubbidienza alla legge mediante la fede in Gesù Cristo. Questa è la completezza dell'arca nuova e indistruttibile. Andiamo nella prima epistola dell'Apostolo Giovanni. Prima epistola dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 2, nel versetto 3, dice: da questo sappiamo che abbiamo conosciuto Dio, che abbiamo conosciuto la verità, che abbiamo conosciuto le cose di Dio, che Lui ci ha parlato, se osserviamo i Suoi comandamenti. Se osserviamo i Suoi comandamenti. E poi i versetti da 4 a 6 ci mettono in guardia contro i falsi predicatori. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Magari c'è un miscuglio di verità e di menzogne che rende difficile discernere se quella chiesa ti porta allo sbaraglio, ti porta nel male senza che se ne rende conto, perché il diavolo è il seduttore del mondo intero e molti non se ne rendono conto. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 14, dal versetto 15, Gesù dice: se mi amate, notate questa condizione, se uno non obbedisce ai comandamenti di Dio, è bugiardo. E poi qui Gesù dice nel versetto 15: se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà che cosa? Lo spirito della verità. Egli vi darà lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Il mondo non ha lo spirito della verità. E perché? Perché è cieco. E perché è cieco? Perché non ha i comandamenti di Dio. Provate a parlare dei comandamenti di Dio a questo mondo. Quali sono i comandamenti di Dio? Non abbiamo qui il tempo di enumerarli tutti. Ma Dio dice che noi dobbiamo adorare Dio ubbidendolo secondo ogni parola che esce dalla sua bocca. Non una parte, ma tutti i suoi comandamenti. E per citarne alcuni, Dio ha detto in Esodo 20, ma chi di voi non si ricorda questo? In Esodo 20, nei versetti 3 e 5, dice: non avere altro Dio oltre che me. Non farti scultura né immagine alcuna. Dice anche: non ti prostrare davanti a loro, perché io punisco l'iniquità di quelli che mi odiano ed uso bontà verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Notate bene che nel dire questo a Mosè era il Cristo prima di nascere da Maria Vergine, perché nessuno ha mai visto e udito il Padre se non per mezzo attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo è colui che ci ha rivelato il Padre. Le chiese che violano i comandamenti, la conclusione è questa, che le chiese che violano uno o più di questi comandamenti non amano Dio, sono lontani dalla verità. E per citarne un altro comandamento, nel versetto 8 sempre di Esodo, Dio dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. L'Apostolo Paolo, secoli dopo, in Ebrei 4:9 dice: rimane un giorno di sabato da santificare per il Signore. E la tua Chiesa non santifica il sabato? Non ama Dio ed è lontana da Dio. Assieme a delle verità, ha delle menzogne. È la pura, cruda realtà, che non fa piacere constatarlo. I comandamenti di Dio sono sistematicamente ignorati dalla maggior parte delle chiese, oggi più che mai. Eppure la nuova arca di Dio, la vera Chiesa, è quella che custodisce dentro di sé la santa legge di Dio, i comandamenti di Dio. Perché la fede tutti diciamo di averla, ma bisogna vedere come la viviamo, perché mentre la fede è qualcosa di estremamente eterea che tu vivi dentro di te, i comandamenti, di fra tutte le cose che ci sono scritte nella Bibbia, forse, io direi quasi sicuramente, sono la cosa più chiara e la cosa più sicura. In Apocalisse 12:17, qui Gesù stesso rivela che la vera Chiesa è quella che custodisce i comandamenti di Dio, è la testimonianza di Gesù Cristo. Potrei citare tutti i comandamenti di Dio per dimostrare qual è la vera Chiesa che li custodisce e che li osserva, ma non c'è il tempo. I leader delle chiese di questo mondo hanno cambiato o abolito i comandamenti di Dio per seguire le tradizioni idolatriche di Babilonia la Grande, questo mondo, questo nuovo ordine globale che sempre più si sta formando, e così stanno perdendo quel poco di verità che gli restava, perché non è che non avevano verità o che non hanno verità, ma hanno un miscuglio di verità e di menzogne che vanificano quella poca verità che hanno. Andiamo difatti nella seconda epistola di Timoteo per vedere come sono descritti da Dio attraverso l'Apostolo Paolo, nella seconda epistola di Timoteo, capitolo 3, versetto 4, dal versetto 4 in poi, l'Apostolo Paolo li descrive come traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, dell'amore, della religiosità, solo l'apparenza, ma avendone rinnegato la potenza, e da costoro siamo invitati ad allontanarci. Il mondo è sempre più cieco, materialista e corrotto, come al tempo di Noè. In Matteo 24 cosa ci dice Gesù? Nel versetto 37 dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e andava a marito, lo ripeto perché ne vale la pena leggerlo, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Sembra quasi la storia del Titanic, tutti ballavano, erano ciechi. Non vedevano il pericolo e non c'era alcun futuro per loro. Perché se Dio non avesse fatto venire il diluvio, l'umanità si sarebbe estinta per epidemia, perché non era corrotto solo lo spirito di quell'umanità, ma era corrotta ogni carne, dice Dio. Non c'è alcun futuro nemmeno per il mondo di oggi, se non dentro la vera Chiesa, la casa spirituale edificata sulle fondamenta dei santi profeti e dei santi apostoli, con Gesù Cristo come pietra angolare. Quindi Le nazioni di questo mondo sono destinate a crollare, come Babilonia, assieme a Babilonia. Prendete nota delle seguenti profezie. Sono profezie che si avvereranno. Il libro di Apocalisse, nel capitolo 18, nel versetto 18, Apocalisse 18, versetto 18, preannuncia che la Babilonia globale che si sta formando nel nostro tempo, alla fine sarà fatta crollare da Dio. Babilonia sarà interamente consumata con il fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà. Non più diluvio di acqua, ma diluvio di fuoco che brucerà i superbi. In Isaia 66, tornando al profeta Isaia nel capitolo 66, nel versetto 15 dice: «Ecco, il Signore viene con il fuoco. I suoi carri sono come un turbine per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco, e con il fuoco infatti il Signore farà giustizia su tutta la terra. Quelli che chiamano il bene male e il male bene sono destinati a perire sotto quel fuoco, un fuoco ardente e inestinguibile». E notate un'altra profezia, questa volta in Zaccaria 14, leggiamola insieme, Zaccaria 14, nel versetto 12. «Questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. Egli farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi. I loro occhi si consumeranno nelle loro orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca». Perché? Dio non permetterà la distruzione del popolo di Israele, come nemmeno la distruzione della Bibbia, perché le due cose sono le stesse. Tutti hanno cercato di distruggere il popolo di Israele nel tentativo di dimostrare che la Bibbia non è il libro di Dio. Ma possiamo essere noi salvati, fratelli e sorelle. Anche voi che ci ascoltate per la prima volta potete essere salvati. Come? Notate questa meravigliosa promessa di Dio in Apocalisse 3:10. «Poiché tu hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova tutti gli abitanti della terra». La parola di Dio è la Bibbia, fratelli e sorelle. La parola di Dio è la Bibbia. In questo libro Dio ci rivela che possiamo essere salvati soltanto se facciamo entrare la legge di Dio e la fede in Cristo nei nostri cuori. Noi possiamo essere salvati, noi siamo veramente l'arca nuova e indistruttibile di Dio, che è comunque questa Chiesa l'anticamera del Regno di Dio. In Matteo 24, nel versetto 31, «Egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra». Ora imparate dal fico questa similitudine: quando ormai i suoi rami si inteneriscono e la fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina, no? Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. E noi vediamo molto facilmente quello che ci sta succedendo attorno. Quindi in conclusione ricordiamo che Gesù ha anche detto, dopo aver letto tutte queste scritture, che due saranno a macinare nel campo e due saranno a lavorare nel campo, però soltanto uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Quindi facciamo in modo di custodire la fede in Cristo e la legge di Dio nei nostri cuori per poter essere ammessi in questa nuova indistruttibile arca di Dio, che è la vera Chiesa sparsa nel mondo, anticamera del Regno di Dio.